Proprio mi si addice perché ho proprio una trepidazione stasera. Vedremo un po' quel che viene fuori. Primo maggio 1989, 35 anni fa, era un lunedì. Me lo ricordo bene, cosa che voi vivete adesso, era al posto vostro. In un altro locale, in un'altra zona, ma ero al posto vostro. E come adesso, più o meno era quest'ora, un po' di preghiera, un po' ero il secondo a ricevere l'effusione, quindi se ne ero alle 4 del pomeriggio, saranno state le 5, ma più non erano. Insomma, siamo lì, come dice Giovanni, quando nel suo primo capitolo del suo Vangelo fece l'incontro con Gesù. Erano più o meno le 4 del pomeriggio. Come fu questa esperienza? Io vi auguro a tutti quanti di farla uguale. Io mercoledì sera Rita ci ha letto la Pentecoste dagli Atti degli Apostoli. Non so se ricordate, alla fine l'ultimo versetto diceva: mentre tutti si meravigliavano, ma com'è che li sentiamo parlare nelle nostre lingue native, tutti nel loro corso, qualcun altro diceva, gli derideva, sono ubriachi di mosto. Beh, io ero in quella situazione. Un'euforia interiore, ubriaco di mosto. La gente, i fratelli della Magnificat, mi incrociavano e dicevano: oh, ma tu sei sul Tabor, tu sei sul Tabor. Io allora non sapevo che era il Tabor, il mondo della trasfigurazione. Sarà sul Tabor. Vuol dire che questa euforia interiore appariva. Questa esperienza che avevo fatto appariva. Ma io dentro ci avevo veramente come un fuoco. Tant'è che la sera io non tornai a casa. Eravamo con un gruppo di amici, due coppie già sposate, una dei fidanzati, avevo già 30 anni io, che ci radunavamo a casa di una coppia tutte le sere di festa, un po' per stare insieme, un po' giocare, così. E io andai da loro proprio col desiderio di condividere. Ho avuto un'esperienza eccezionale da condividere tutti, perché è impossibile. E io insomma gli spiegavo e dicevo. A un certo punto mi rendo conto che stanno per chiamare il 118 per richiudermi. Hai visto un palloncino quanto un lascio si sgonfia? Uguale. Sono tornato dal Tabor direttamente nella bassa valle, nella vita di ogni giorno. Ma io quel giorno ho avuto un'esperienza. Mercoledì Rita ci ha fatto vedere un filmato della Pentecoste e Atti degli Apostoli. Non ci sono questi sconvolgimenti esterni. Forse qualcuno non proverà niente neanche internamente. Forse qualcuno lo proverà nei prossimi giorni. Ma uno sconvolgimento interiore c'è. La consapevolezza di un incontro con lui c'è. Qui qualcuno potrebbe dire: ma in fatto psicologico? E allora dopo incominci un po' a frequentare la Bibbia e ti capita di leggere nel Deuteronomio: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. E ancora San Paolo ai Tessalonicesi: il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Noi siamo stati creati con un corpo, con un'anima e con uno spirito, una psiche. Allora il Deuteronomio San Paolo ancora ne aveva conosciuto Freud. Noi abbiamo anche una psicologia. E Dio ci parla. Dio ci parla attraverso il corpo, Dio ci parla attraverso l'anima, Dio ci parla nella preghiera, Dio ci parla anche attraverso gli effetti psicologici. Noi dobbiamo perdere la cecità e acquistare la vista della fede, saper vedere nei segni ciò che è invisibile agli occhi, l'essenziale. Noi dobbiamo imparare a vederlo e questo magari tu poi lo sperimenti giorno per giorno andando avanti. Perché io quel giorno, quel 1º maggio, me lo ricordo perché per me in questi anni è stato un memoriale. Ma io quel giorno non ero né matto né ubriaco. Io ti ho incontrato. Ero anche nei momenti di disperazione, perché in 35 anni è passato giorni belli ma anche giorni brutti. Signore, ma tu c'eri, tu ci sei, fatti presente. E allora fai esperienza che la vita col Signore non è una tradizione, non è una cultura, ma un'esperienza d'amore, un'esperienza vera. E allora quando senti San Paolo che scrivendo ai Corinzi dice: conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo, fuori del corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. Senti che la parola è la tua, cioè quell'esperienza. Se nel corpo o fuori del corpo, se mi credete o non mi credete, io quell'esperienza l'ho avuta. E la parola si fa carne. Si fa carne nella mia esperienza, nell'esperienza di chi è aperto all'amore di Dio. L'incontro con Gesù è un incontro che non si può spiegare perché è personale, è intimo e è forte, forte come una roccia, quella roccia sulla quale tu costruisci la tua vita in Cristo. Scopri anche di avere un'intimità con un certo Sant'Agostino, non è che è l'ultimo arrivato. Tardi ti ho amato, avevo già 30 anni. Bellezza così antica e così nuova, tardi ti ho amato. Tu eri dentro di me e io fuori, e là ti cercavo. Mi hai chiamato e il tuo grido ha squarciato la mia sordità. Hai mandato un baleno. Il tuo splendore ha dissipato la mia cecità. Hai effuso il tuo profumo, l'ho aspirato e ora anelo a te. Questo a me mi è capitato. Non sono parole fuori, sono parole che io ho sperimentato nella mia vita. Questa esperienza che auguro a tutti di fare, ti fa santo? Mi ha fatto santo? Sì. Sì, sono santo e spero che sarete santi. Mi ha fatto perfetto? Vi farà perfetti? No, assolutamente no. Perché non dobbiamo confondere le cose. Perché è impossibile essere perfetti con le proprie forze. Questo è un potere solo di Dio, perché a Lui nulla è impossibile. Sarò perfetto per grazia di Dio. Ma in questo momento, in questo cammino, sono santo, perché santo significa che io sono separato dal mondo. Io da quei 35 anni fa non ragiono più come ragiona il mondo, ma cerco di vivere la parola di Dio. Ecco perché sono santo. È tutta un'altra cosa di essere perfetto. La vivo bene? La vivo male? Sono santo perché scopro cosa ha significato, cosa significa per me essere battezzato. Per me essere battezzato ha significato che io ero morto nella discendenza di Adamo, nella discendenza della mentalità del mondo e sono risorto come figlio di Dio. brutto, reietto, maledetto, strombolo, tutto quello che volete, ma io sono figlio di Dio. Dio fa piovere e fa sorgere il sole anche su di me. Quando feci la catechesi sul peccato, vi dissi che ci sono alcune cose, alcuni peccati che quando incontri il Signore devono sparire. Spariscono come un foglio di carta buttato in un falò, in un fuoco grosso. Spariscono perché sono naturali. Soprattutto il rapporto con Dio. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei fuori di me. Cambia. Perché è una formula del catechismo, sì, ma non ci fai caso. Perché i tuoi idoli sono il pallone. Quante volte senti Maria? È una fede, no? Ti fare per la scuola è una fede. I tuoi idoli sono lo spettacolo, ognuno ha i suoi idoli. Abbiamo idoli anche nel modo di rapportarci. Perché noi cerchiamo di conoscere il futuro, di scrutare il futuro. E allora leggiamo l'oroscopo, andiamo dalla cartomante, dalla chiromante, perché io devo sapere cosa mi succederà, se mi andrà bene, quali sono i miei auspici. Perché? Perché abbiamo questo bisogno anche come cristiani? Perché? Se il mio Dio è Dio, lui sa di cosa ho bisogno. È lui che mi traccia la via. È lui che pensa al mio domani. Andiamo da cartomanti, chiromanti, per poter gestire il tempo, le cose, fatture, amuleti, portafortuna, gadget, tutto quello che volete. Perché? Se il mio futuro, se la mia vita è in Dio, che ho bisogno? Di modificare la storia, di modificare la vita degli altri, di soggiogare. Se la mia fede è in Dio, ho bisogno di altre fedi, di altri idoli. Santa Teresa d'Avila, e riscopri una parola, anzi tre parole, che sono lampanti per la tua vita. Sono anche più brevi del comandamento. Solo Dio basta. Solo Dio basta. Incontri il Signore, io ragazzi ero un bestemmiatore che mi bastano 3 vite per ripararle tutte, ma ci provavamo. Come fai? No, io tante volte mi capita, sì, ma non lo dico per cattiveria, perché. Ma come fai a venire a chiedermi se ricordi di Dio e maledici? Come fai a maledire chi ti ama? Hai fatto un'esperienza dell'amore di Dio. Senti l'amore di Dio, come fai a maledirlo? Scopri un'altra cosa. Io andavo a messa perché tutti i miei amici, voi sapete, 40 anni fa, anche 50 anni fa, eravamo negli anni 70, no? Qui senza fare politica, ma era la realtà. O andavi in parrocchia o andavi alla sezione del partito. E io e il mio giro andavamo in parrocchia. E imparavi che la messa era un precetto e ci andavi. Scopri che non è così. Non è più un precetto. Scopri che è un bisogno. Io vado dal mio amore. E se c'è un appuntamento con la frega, cerco di arrivare un minuto prima, non un minuto dopo. Cerco di starci il più possibile. Fino a che ora, fino a che momento, quando entro alla messa che arrivo tardi, fino a che momento è valida? Ma se la mettiamo così è infinito. È una legge, è una schiavitù. Ho scoperto l'amore di Dio, la libertà del figlio di Dio e quando vuoi, vuoi per tempo. Mi metto a disposizione, partecipo all'organizzare, per organizzare l'incontro con l'amore. Queste sono quelle cose che quando incontri il Signore diventano lampanti. Sono i primi tre comandamenti, il rapporto con Dio. Sono gli altri che diventano un po' pesanti. Ma perché? Perché gli altri riguardano il rapporto col prossimo. Il rapporto col prossimo non basta l'incontro con Dio. Perché coinvolge il carattere che tu ti sei formato da quando sei nato, il tuo vissuto concreto, il tuo modo di rapportarti con il prossimo, anche l'educazione che tu hai ricevuto. E tutte queste cose che hanno formato la tua esistenza, tu non le puoi far sparire in un secondo. Mi spallami la libertà dei figli di Dio, per favore, chiudete i cellulari. Io l'ho spento. Io sto arrivando a fare una catechesi su questa schiavitù. Ma questo non ci deve scandalizzare. Stavamo parlando del rapporto col prossimo, degli altri comandamenti, che è difficile. Perché un conto è avere la coscienza e la volontà che io mi devo convertire. Io mi devo convertire perché tutte queste cose che mi impediscono di un rapporto pieno col prossimo, che spesso non dipendono neanche da me, ma dipendono proprio anche da chi incontro, dalle relazioni, mi chiedono una conversione, non è che mi posso fermare. Ma un'altra cosa è voler annullare con un atto tutto quello che tu sei, che alla fine Dio ha permesso che tu diventasti, che tu sei, e tu sei per quello che sei. Abbiamo detto che non ti dai la perfezione con la tua forza, puoi solo cercare la santità, camminare sulle strade di Gesù Cristo, perché solo la grazia ti salva. Allora, incontrare il Signore, ve l'ho detto nella catechesi sul peccato, vuol dire smetterla di cincischiare nella fanghiglia tra la riva del Mar Rosso e la spiaggia. Stare lì a misurare se ho peccato o non peccato col centimetro, o col calibro addirittura. Se mi devo confessare o non mi devo confessare. Se sono entrato a messa al momento giusto oppure non ho fatto più in tempo. Smettiamola. Scegli la via. È una via faticosa perché è in montagna, ma è la via delle beatitudini. Hai incontrato il Signore? Cammina sulla sua via, che è la via delle beatitudini, è dietro al Signore. Allora fatichi. La via della santità è dura. Ma piano piano scopri che ti stacchi dal peccato, che ti stacchi, che la tua vita cambia, che la mia vita oggi non è più quella di 35 anni fa. Non sono ancora perfetto? Pensa a Dio, sono in cammino? Sì. Qualche volta cado, mi rialzo. L'importante è che non perdiamo la via. L'importante è che non torniamo indietro. Andiamo avanti. Non combatto più da solo. Combatto con il Signore. C'è il Signore al mio fianco. E allora quando il mondo mi dice fai, 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 mostrati, uno su mille ce la fa. Uno su mille ce la fa. Devi essere, devi conquistare, devi fare carriera. In pratica, di che queste pietre diventino pane. Allora con Cristo rispondi, non di solo pane vive l'uomo, ma di ciò che esce dalla bocca di Dio. E quindi ti liberi dal dover dimostrare che sei bravo, che è successo, dal dover fare, dover fare, dover fare, ma anzi, Signore, ho fatto tutto ciò che dovevo, sono servo inutile. Luca 17,11, non vado errato. Sono servo inutile. Sembra una parolaccia. Sono servo inutile al mondo. Sono servo utile in Dio. Cambia la prospettiva. Ancora il diavolo porta Gesù sul pinnacolo, buttati, perché gli angeli ti verranno a salvare. E il Signore che risponde, non tenterai il Signore Dio tuo. Qual è? La tentazione di apparire, di essere quello che non sono, per essere accettato, per essere accolto, per avere consenso, per avere gratitudine, giustificazione. No, Dio mi ha amato così come sono, con la mia miriade di difetti e i miei due o tre pregi, insomma, si arriva a quattro. Dio mi ama così come sono. Io non devo apparire, io devo essere. Sono libero dalla schiavitù dell'apparire. Di nuovo, se ti prostrerai a me, tutto questo sarà tuo, la tentazione del potere. Fattucchieri, cartomanti, chiromanti, l'oroscopo, perché io devo avere potere sul mio domani, sulle persone, sulle cose. E il Signore praticamente risponde col primo comandamento: adora il Signore Dio tuo, a Lui solo rendi culto. Quindi l'incontro col Signore ti fa libero, libero dal dover fare, dal dover dimostrare, dall'apparire, libero dal potere. Non devi più fare, non devi più dimostrare, non devi più. Lasciati plasmare da Dio. Abbandonati. D'ora in avanti è Lui che opera. È Lui che ti rimodella a sua immagine e somiglianza. E qual è la cosa che ci è, per la quale Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza? È il dono della libertà. La libertà vera, non la libertà schiava del mio io, di fare i comodi miei. Una libertà piena, 360 gradi. Una libertà talmente piena che sono libero di amare l'altro così come Dio mi ha amato, gratuitamente, senza se e senza ma. È questa la piena libertà. La libertà di non stare a misurare se sono stato bravo o no col calibro, ma la libertà di vivere dietro a Gesù Cristo, la libertà di essere in Cristo, la libertà, dicevo, di amare fin tanto che ami il nemico. E adesso, per non fare esempi che potrebbero essere malinterpretati, prendiamo uno Turetta e l'altro, non mi ricordo il nome, quello che ha ucciso la fidanzata che era addirittura di 7 mesi. Io qualche volta anche quei programmi, mi sembrano di curiosità morbosa, però mi ho fatto l'idea che hanno due persone, non so se è giusta o sbagliata, ma portiamo un esempio, che in questo momento non saprei perdonare, non saprei accettare come persone, non ce la fo. Questo che vuol dire? Penso perfetto? Lo sappiamo. Camminerò. Sarà la grazia di Dio che giorno per giorno mi farà rendere conto che anche su questi due il Signore fa piovere e sorgere il sole. Sarà la grazia di Dio a vincere quei legami che sono sulla mia struttura, la mia cultura, il mio modo in cui sono stato educato, quello che sono. Sarà Dio a sanarmi, a guarirmi, se mi lascio plasmare da Dio. È l'importante, né se oggi io riesco a perdonarli o no. L'importante è se io ci metto una pietra sopra e non voglio sapere niente e non lascio che Dio plasmi il mio cuore. E questa è l'esperienza dell'incontro col Signore. Capite che cambiamo da una religiosità affettata, fatta di leggi, di norme, di precetti, a una libertà dei figli di Dio? È la libertà che conta, e conta anche in questo contesto, in questo momento in cui siamo. Nel secondo libro di Samuele, al capitolo 6, c'è l'episodio in cui Davide porta l'arca dentro Gerusalemme. E Davide davanti all'arca danza e balla. Ma come era il costume allora, è coperto da efod, danzinalino. Sarà stata una tunica tipo minigonna, le mutande non esistevano, danza, balla, si vede tutto quanto sotto. E quando arriva a casa la sua moglie, Milcal, cosa gli dice? Bell'onore si è fatto oggi il re di Israele a mostrarsi scoperto davanti agli occhi delle serve e dei servi. E Davide cosa risponde? L'ho fatto dinanzi al Signore. Ho fatto festa davanti al Signore. E per questo, proprio presso quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro, io sarò onorato. Fai festa per il Signore, sei libero da cosa pensano gli altri. Sei libero dal conformismo. Ma no, ma se facciamo così, così non si fa, non sta bene. Sei libero dai pregiudizi. Sei libero anche dalla spiritualità che noi esprimiamo qui. Perché, ok, sono impazzito, sono preso per il Signore, questa spiritualità mi è confacente. Ma lì, allora che fo? Andiamo su alla messa parrocchiale e la imponiamo a tutti? È una dittatura. Però qui dentro facciamo delle riunioni proprio a parte, aperte a chi vuol venire naturalmente, ma perché qui siamo liberi di esprimerci come lo Spirito ci dice di esprimerci, come la grazia dello Spirito ci dà di esprimerci. Libero di esprimere i carismi che il Signore mi ha dato. Libero di essere me stesso. Un carisma, il carisma che dovrebbe avere ogni battezzato, ma il carisma che c'hai quando tu scopri l'amore di Dio, che non è più una tradizione, una cultura, ma è un incontro personale con l'amore di Dio. Qual è? Grazie Signore, lode a te, oh Signore. La lode, la lode. Noi altri in 2000 anni di chiesa, leggiamole. Il Nuovo Testamento, le lettere cattoliche di San Paolo. Noi abbiamo strutturato tutto, tant'è che dobbiamo leggere le formule quasi come fossero formule magiche. Si sbagli una virgola, non funziona. Non è così, non è così. C'è tutta una storia di cui adesso è un'altra storia. È stato anche giusto fare così per la Chiesa nel suo complesso. Ma nella libertà dei figli di Dio non è così. Allora, lode al Signore. La lode nasce da un cuore grato. Io ti lodo, Signore, perché ti ringrazio, perché tu mi vuoi bene con i miei peccati, con i miei fallimenti, con le mie brutture. Perché tu mi hai chiamato, perché tu mi stai plasmando, perché tu mi conduci. Hai bisogno di un supporto perché ancora non sei così libero da dirlo spontaneamente o non ti vengono le parole spontanee? E cavoli, c'hanno tutti i salmi del 130 anni dopo che quale azzecchi azzecchi bene. Ce n'è uno, il 148. Lodate il Signore dei cieli, lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, avanti, avanti, avanti. Se ne fai un versetto per volta, ci riempi tutta la serata. Lodo mentre loda l'altro? Sì, una voce sopra l'altra, perché no? È la lode. E ognuno loda secondo il proprio cuore, e uno loda secondo il proprio spirito, e tutti lodiamo insieme. La profezia. Avete sentito, no? Prima delle parole. Dei fratelli hanno aperto la Bibbia a caso e sono venute delle parole. E una proprio era il mio stato d'animo in quel momento. Quando lo fai? Lo devi fare, è obbligatorio? C'è un momento? Lo fai quando lo Spirito te lo suggerisce, nella piena libertà. Sento che il Signore mi dice. E poi la dici. Proclami la parola. Azzeccata? Ci azzecca? Ma sarà bene? Ma sarà male? Ma liberati, la dici, sarà poi il contesto della preghiera. Se non c'entrava niente, pace, se era azzeccata che tutti l'hanno cosata, ti loda Dio. Ma la dici? Ma proprio io? E perché no? E perché non io? Allora, fratello, come la Magnificat, lo conoscono bene, Ragnacci Stefano. 35 anni fa, perché penso che fosse da poco, quindi sarà stato più o meno sto periodo, lui sta a Fraticella Selvatica, io al Piccione, mi chiama e mi dice: Antò, fai oggi pomeriggio? Non c'ho programmi. Ma accompagna Umbertide a fare una catechesi? Sì, vabbè, passa, ma prendi e andiamo. E andiamo a Umbertide. Comincia l'incontro, una preghiera di lode come adesso, io apro la Bibbia, la parabola del seminatore. Chiudo, sì, ma... Nessuno parla del seminatore, nessuno c'entra niente col seminatore, non mi sembra che sia confacente, ma perché mi devo esporre? Lascia chiusa la Bibbia. Su chi era la catechesi? Sul seminatore. Io avrei dato una conferma grossa alla parola che stava per essere proclamata. No. Non l'ho fatto. Perché? Perché schiavo dei pregiudizi, schiavo delle paure, schiavo che qualcuno, ma la tua parola non c'entrava niente. A parte che c'è qualcuno che ha il vizio di portare il giudizio, no, non ce l'ha fuori, ma dopo porta dentro la comunità, ma questo è un altro discorso. San Paolo a Tessalonicesi, in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate la profezia. San Paolo, la preghiera, io qualche volta devo dire al gruppettino nostro, sento che partono le preghiere. La preghiera spontanea è un bel dono di Dio, però... Soprattutto nel gruppo, in un gruppo carismatico, in un gruppo nostro, stiamoci attenti. Perché tante volte sento che partono le preghiere, ma non c'è stata una profezia. Se non c'è stata una profezia, le preghiere rischiano di essere le mie preghiere. Quello che io credo e che sia giusto dire. Se c'è stata una profezia, come vuole anche la liturgia, come dovrebbe essere perfino la preghiera dei fedeli, la preghiera è sempre una risposta alla parola di Dio. Allora la preghiera sgorga dalla profezia che è stata data. Allora non è la mia, ma è la mia risonanza su una strada che sta tracciando il Signore, che non è la mia. Se noi ritorniamo sempre alla schiavitù del mio io, e guardate che la schiavitù del mio io, ve lo garantisco, sarà anche il Papa. garantisco sono anche il Papa. Quanto ho? 5 minuti. Le braccia alzate, 6 minuti. Allora, io diciamo, era il 1º maggio, io incontrai quei matti del rinnovamento a febbraio, sempre Ragnacci, quel disgraziato. Mi disse, guarda, c'è la preghiera comunitaria, Santa Maria degli Angeli, domenica, la mattina e la sera, vieni, 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 e lui quel giorno non ci poteva essere. Mentre chiamava, dice, ma tu vai comunque, io mi ritrovai da me solo. La giornata comunitaria magnifica, allora Dennis sa com'è, ma allora saremmo stati 200-250 persone. E io entro nella sala, già era cominciata la preghiera. Avevo visto da poco tempo il secondo film di Indiana Jones, quel del Tempio Maledetto, no? Dove c'era quella setta, no? L'indiano, tutti. Tu cosa? Tu buon fattene, tu so capitato. In verità vi dico, Matteo 18:1-5. In verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. La conversione è farsi bambini. Se io ho scoperto che Dio è mio padre, perché ho paura di farmi bambino? Io, e quando dico io, ognuno di noi, indipendentemente dall'età, abbiamo il nostro momento di sconforto, il nostro momento in cui vorremmo che qualcuno ci facesse una coccolina, che qualcuno ci gratificasse, che qualcuno. C'è Dio. Gioca l'Italia. Ha segnato. Che è quella della te gli schiama, ah! Però se devo dire lodi a te, Signore, no, per carità, non si fa così. In 5 secoli sono abituato alla messa, sta come un baccalà surgelato, che qui il prete all'altare non capisci lo sta ascoltando, no. E all'improvviso deve alzare i bracci, si libero. Certo, io sarei il primo a dirti che alla messa di lunedì e mezza la domenica non lo fare. Ma di qui ci siamo apposta, per esprimere il nostro carisma, il nostro amore e la paternità di Dio. E che ci andiamo a fare? Allora giriamo a casa, no? All'inizio abbiamo invocato lo Spirito. E poi abbiamo sentito quel mugolio che in questi giorni, negli incontri, questo mugolare. Gnignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignign E l'ultima cosa, che è sto canto in lingue? Perché sto mugolare? Perché sta cosa? Io mi accorgo che il vescovo Chiaretti, una volta che andai da lui, disse: anche tu vieni dal rinnovamento? Dico sì. Unità magnifica a te. Dico, dopo sono andato in seminario, insomma mi sono staccato, ma non rinnego la mia maternità. Lì sono nato. Perché qualche sera fa mi hanno invitato alla loro preghiera. E lo sai che non è partito quel canto che voi dicete in lingue? Io ho sentito un'armonia e una forza che non mi immaginavo. Ero andato scettico, sono uscito edificato. Il canto in lingue, anche questo, lei la fa per forza. Lei la fa in automatico. Lo fai perché il cuore ha bisogno di esprimere quell'amore per Dio. Come il bambino. Pa, 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 pa. Mamma, 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 mamma. né più e né meno. È il segno che sei abbandonato allo Spirito. Ti sei sciolto da tutti i legami, dalle precomprensioni, tant'è che riesci anche a balbettare. È segno, catechesi sul peccato, che non ti nascondi più perché sei nudo di fronte a Dio, ma ti metti nella tua nudità come un neonato quando cambi il pannolino di fronte ai genitori, di fronte a tuo padre. Lui vuole sedurti con la grazia dello Spirito Santo. Lasciati sedurre. Perché il canto in lingue è un dialogo d'amore che non ha bisogno di parole. Ricordate il primo amore. Quanti versi vi siete fatti, senza vergogna. Ricordate l'amore per i vostri bambini. Quando prendevate in braccio, quante volte lo facciamo? Perché ne abbiamo paura di farlo con Dio Padre? Il canto in lingue è il linguaggio dello Spirito, e lo Spirito è amore. E adesso chiudo con due letture. La prima, San Paolo ai Romani. Tanto per capire, qui dentro, se mezzi matti, ma non sei fuori dalla grazia di Dio. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in nostro aiuto alla nostra debolezza, perché noi siamo deboli. Perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. E chiudo, e poi per chi vuole possiamo mettere in pratica i carismi che il Signore ci ha donato, chiudo con dei stralci dal commento di Sant'Agostino al Salmo 32. Siamo al primo versetto, e la fa abbastanza lunga Sant'Agostino. Ma ascoltate attentamente. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo. E Sant'Agostino incomincia a scrivere. Spogliatevi di ciò che è vecchio ormai. Avete conosciuto il nuovo canto. Un uomo nuovo, un testamento nuovo, un canto nuovo. Il nuovo canto non si addice a uomini vecchi. Non lo imparano se non gli uomini nuovi, uomini rinnovati per mezzo della grazia da ciò che era vecchio, uomini appartenenti ormai al Nuovo Testamento, che è il regno dei cieli. Cantate a lui un canto nuovo, cantate a lui con arte. Ciascuno si domanda come cantare a Dio. Devi cantare a lui, ma non in modo stonato. Non vuole che siano offese le sue orecchie. Attenti. Orbene, chi oserebbe presentarsi a cantare con arte a Dio, che sa ben giudicare il cantore, che esamina con esattezza ogni cosa e che tutto ascolta. Come potresti mostrare un'abilità così perfetta nel canto? Qui ti dice che manco Bocelli. Come potresti mostrare un'abilità così perfetta nel canto da non offendere in nulla orecchie così perfette? Manco Bocelli può avere questa pretesa di essere all'altezza di Dio. E qui mi permetto di fare una parentesi. Tutte tante prove, tanto perfezionismo musicale per fare le nostre culturali, per Pasqua e compagnia bella. Allora, stiamo attenti a una tentazione, perché il canto, il canto è un servizio per la liturgia, o la liturgia diventa una cornice per fare un concerto? Punto di domanda, ognuno ci risponda. Andiamo avanti. Ecco, egli ti dà quasi il tono della melodia da cantare. Non andare in cerca delle parole, come se tu potessi tradurre in suoni articolati un canto di cui Dio si diletti. Non avere questa pretesa. Canta nel giubilo. Cantare con arti a Dio consiste proprio in questo, cantare nel giubilo. Che cosa significa cantare nel giubilo? Comprendere e non sapere spiegare a parole ciò che si canta con il cuore. Coloro infatti che cantano, sia durante la mietitura, sia durante la vendemmia, sia durante qualche lavoro intenso, prima avvertono il piacere suscitato dalle parole dei canti, ma in seguito, quando l'emozione cresce, sentono che non possono più esprimerla in parole e allora si sfogano in una modulazione di note. Questo canto lo chiamiamo giubilo. Il giubilo è quella melodia con la quale il cuore effonde quanto non gli riesce di esprimere a parole. E verso chi è più giusto elevare questo canto di giubilo, se non verso l'ineffabile Dio? Infatti, è ineffabile colui che tu non puoi esprimere. E se non lo puoi esprimere, ma d'altra parte non lo puoi contenere, non puoi tacerlo, che cosa ti rimane se non giubilare? Allora il cuore si aprirà alla gioia, senza servirsi di parole, e la grandezza straordinaria della gioia non conoscerà i limiti delle sillabe, cantate a lui con arte nel giubilo. Amen.